Sono le 9:13, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blockout. Continua la mattinata informativa. Come avevamo annunciato in apertura, c'è stata una rivolta al CPR di Torino nella notte tra domenica e lunedì, e ne parliamo con Gabrio, redattore della radio, dove tiene Cattivi Pensieri, che ci racconterà anche della biciclettata al CPR che si è tenuta sabato. Ciao Gabrio.
Ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout. Ciao.
Sì, allora, fino a poco tempo fa c'erano poche e scarse notizie su questa rivolta.
Esatto.
Si sa qualcosa di più? No.
No, nel senso, le notizie continuano a essere poche e scarse, appunto, da quello che si apprende dai giornali che hanno battuto tutti quanti la stessa notizia ieri. Nella notte tra domenica e lunedì ci sarebbe stata una rivolta che ha interessato solo l'area viola. Durante questa rivolta le persone detenute nell'area viola avrebbero, sempre secondo i giornali, dipinto insomma i mattoni da un muro che era appena stato ristrutturato, perché l'area viola è una di quelle che era stata distrutta negli incendi di quest'estate, che è stata sistemata di recente, e avrebbero divelto appunto i mattoni, avrebbero tirati contro la polizia. I giornali parlano di 13 feriti tra polizia e militari, per quanto riguarda le forze dell'ordine, non parlano invece per il momento di arresti. Però appunto, come era successo sia quest'inverno che quest'estate, nelle sommosse che hanno interessato il centro di Corso Brunelleschi, gli arresti arrivano leggermente in differita, nel senso che gli inquirenti appunto guardano, esaminano i filmati e poi vanno a prendere quelle persone che secondo loro sono i responsabili di quello che è successo dentro. Per cui è probabile, io penso che sia abbastanza probabile, che nei prossimi giorni, magari già oggi o domani, avremo notizia di qualche arresto. Le notizie sono scarse da dentro, per quale motivo? Perché appunto pare che siano stati sequestrati tutti i telefoni. I telefoni sono stati sequestrati dopo l'ultima rivolta, quella di gennaio. Ora, come ho già avuto modo di dire, non c'è chiaro, per il momento non c'è chiaro se questa sia una nuova disposizione del centro, per cui se da questo momento in poi sarà vietato a tutte le persone che entrano all'interno del centro possedere un telefono cellulare, oppure se è solo una situazione temporanea. Per esempio, potrebbero aver sequestrato tutti i telefoni all'epoca della rivolta, e adesso mano a mano che entra nuova gente col suo telefono avremo la possibilità di sentirli. Però per il momento appunto le notizie sono poche, sono frammentarie.
Ti interrompo un attimo, sì. Perché la stampa scrive che ci sarebbero stati 5 arresti, nello specifico 5 magrebini che secondo la polizia che li ha arrestati non solo hanno partecipato attivamente alla rivolta, ma sarebbero considerati gli organizzatori, avrebbero incitato i compagni a sfogare la loro rabbia contro polizia ed esercito. Questa è notizia di questa mattina.
Voilà, appunto, infatti come dicevo, questo è il modo che hanno di procedere ultimamente, per cui si prendono il tempo di vedere i filmati, tanto voglio dire, le persone da lì non è che se ne possono andare via, per cui non hanno la fretta di arrestare tutti subito. Adesso sicuramente cercheremo di capire, appunto, magari di risalire i nomi di questi e cercare di capire insomma che fine faranno. Probabilmente verranno portati alle Vallette, peraltro per questa domenica alle Vallette c'era già in programma un presidio. Un presidio in solidarietà a un compagno Pasca che alla Spezia era stato vittima insomma di un episodio di un pestaggio da parte dei secondini, e è stata organizzata una giornata in solidarietà a lui, un presidio in varie parti d'Italia, e per cui sicuramente quella sarà una buona occasione per parlare anche di questa questione, perché immagino che insomma 9 su 10 verranno portati al carcere delle Vallette. Per ritornare a noi, dicevo che appunto questa questione di telefoni ancora non è chiara, cercheremo appunto di capire poi nei prossimi giorni se è una disposizione nuova, se invece semplicemente, come ho detto prima, i telefoni sono stati tutti sequestrati dopo la rivolta, e però adesso mano a mano che entra nuova gente avranno nuovi numeri e nuovi telefoni. Però le notizie sono molto frammentate. Noi giusto ieri abbiamo saputo che in un'altra area, nell'area bianca, c'è un ragazzo che è in sciopero della fame da parecchi giorni, un ragazzo egiziano, e che è arrivato a pesare 46 kg. Per cui anche lì adesso insomma provvederemo a far uscire un pochettino la notizia, però insomma il fatto che sia tolta questa possibilità, ossia di avere i telefoni, è secondo noi insomma un fatto molto molto grave, che contribuisce a rendere quel posto un posto ancora più dove è difficile appunto sentire, capire cosa succede alle persone che lì sono dentro. Sempre dai giornali abbiamo letto insomma che questo ormai qualche settimana fa, che il garante dei detenuti del Piemonte a suo modo dice di starsi occupando, interessando della vicenda, e lasciava trapelare questa indiscrezione, che però appunto penso che valga più o meno come carta straccia, nel senso che è una voce di corridoio, secondo cui questa cosa dei telefoni potrebbe essere una, diciamo così, mossa legata al fatto che, sempre come hanno scritto i giornali nelle scorse settimane, gli inquirenti sospettano di una sorta di regia comune dall'esterno delle rivolte che hanno interessato il centro di Corso Brunelleschi, ma non solo, perché è stato, io direi così a mia memoria, poi ho la memoria corta, però insomma è stata una delle stagioni, che è quella che va diciamo da quest'estate a oggi, una delle stagioni sicuramente con il maggior numero di rivolte, quantomeno all'interno del CIE di Corso Brunelleschi, però direi anche a livello insomma nazionale degli altri centri. Per cui, come dicevi tu appunto, all'interno di tutta questa cornice abbiamo organizzato, provato a organizzare insieme a compagni di altre città, una giornata nazionale per lo scorso 1° di febbraio, una giornata nazionale che appunto aveva anche al centro questa questione dei telefoni, e soprattutto un'altra questione che ha tenuto banco, no? Nelle ultime settimane, che è la morte di questo ragazzo georgiano nel CPR di Gradisca, ragazzo che è stato ammazzato dalla polizia. Adesso appunto insomma i vari periti e peritini del tribunale si prodigano a cercare di insomma di dare sempre la colpa a qualcun altro, comunque che lui sia morto direttamente per le botte, che sia morto, come pare insomma dalle ultime versioni riportate sempre dai giornali, perché dopo il pestaggio è stato portato in infermeria, gli è stato dato un cocktail micidiale di farmaci e poi si è morto in cella. Comunque lui è morto perché è stato pestato dalla polizia. Per cui per tutto questo ci sembrava necessario e doveroso fare qualcosa, perché abbiamo pensato di organizzare una giornata che fosse il più possibile diffusa per parlare di quello che era successo, per quantomeno far venire a conoscenza di quello che era successo. Per cui appunto abbiamo organizzato con compagni di altre città una serie di momenti, ci sono stati insomma oltre ai presidi al CIE di Bari e a quello di Roma, ci sono stati altri momenti, per esempio compagni che non hanno i CPR nelle proprie città, come quelli di Bologna, di Milano, di Trento e di Bolzano, hanno organizzato dei presidi informativi che in alcuni casi si sono anche trasformati in veri e propri cortei. Appunto qui a Torino invece abbiamo organizzato una biciclettata, e la biciclettata è partita da Porta Palazzo, dove c'era un'altra iniziativa, contro contro la riqualificazione della piazza, in particolare contro l'apertura dell'ostello Combo di De Negri, che ha preso posto dell'ex caserma dei pompieri, quella che per intenderci era stata occupata qualche anno fa, sempre nell'ambito di una 3 giorni contro le frontiere. La biciclettata appunto è partita da lì. C'è stato inizialmente un fuori programma abbastanza inaspettato, però a mio modo di vedere insomma anche divertente, nel senso che a pochi metri da il punto del concentramento, esattamente davanti al mercato centrale, c'era un banchetto dei 5 Stelle che appunto venivano lì insomma a fare propaganda elettorale. Per cui è sembrato abbastanza naturale a tutti spostarsi dal concentramento e andare a contestare la presenza di queste persone, che peraltro, cioè nel senso, proprio cascava fagiolo, perché sia sono i responsabili principali degli ultimi cambiamenti della città, l'apertura del mercato centrale, la cacciata del balloon dalle strade di Porta Palazzo, la cacciata di una parte degli ambulanti del mercato di Porta Palazzo, sia sono i responsabili, avendo varato insomma i due direi peggiori decreti sicurezza degli ultimi anni, credo che potrebbero tranquillamente definire così, anche insomma responsabili, hanno sulla coscienza migliaia di morti in mezzo al Mediterraneo. Per cui insomma siamo andati a contestarli, devo dire che vabbè, dopo poco chiaramente è arrivata la Digos e la Celere a cercare di frapporsi e difendere queste persone, però appunto io devo dire che la quasi totalità delle persone che passava di lì era assolutamente d'accordo con la contestazione, c'era molta rabbia. Peraltro a un certo punto sono arrivati sia degli alcuni insomma mercatari che vendono scarpe, che sono stati cacciati dalla zona per dare spazio a questo fantastico progetto del mercato centrale. Peraltro mercatari che verranno progressivamente cacciati anche da lì per lasciare spazio ai tavolini dei Dehors, e appunto c'erano varie persone, soprattutto immigrati, che erano abbastanza concordi con quello, insomma con le accuse che gli venivano mosse. Sono passati delle persone che avevano occupato da poco tempo una casa, che con questa storia insomma della penalizzazione ulteriore per il reato di occupazione erano ben felici che qualcuno contestasse i 5 Stelle. Per cui dopo questo breve fuori programma si è partito in bici in direzione CPR di Corso Brunelleschi. Il percorso è stato molto lungo, abbiamo pedalato più o meno un paio d'ore, causando chiaramente ritardi e blocchi del traffico. Durante il percorso sono stati fatti interventi, sono stati lasciati attacchinati manifesti, sono state fatte delle scritte insomma per ricordare che cos'è il CPR, appunto per ricordare che cosa era appena successo. Dopo un percorso durato un paio d'ore si è arrivati al centro di Brunelleschi, inizialmente da davanti, cioè abbiamo provato ad andare davanti in via Santa Maria Mazzarello, però l'ingresso lì, insomma, la via era sbarrata da un ingente spiegamento di celere, per cui abbiamo fatto insomma il giro un po' del quartiere e siamo arrivati nel posto dove usualmente si fanno i presidi, per cui appunto in corso Brunelleschi, angolo via Monginevro. Una volta arrivati lì siamo scesi, abbiamo fatto una mezz'ora appunto di cori e di saluti ai reclusi che erano là rinchiusi, poi abbiamo preso e insomma la maggior parte delle persone che partecipava alla biciclettata se n'è andata via. A onor della cronaca devo dire che appunto lì davanti c'era organizzato un presidio organizzato da altre realtà, un presidio organizzato tra l'altro da persone vicine al progetto Lasciateci Entrare, e appunto poi al di là di voler far polemico o meno, però mi sembra doveroso dirlo, alla maggior parte delle persone che quantomeno ha organizzato la biciclettata e la giornata nazionale del 1° di febbraio non sembrava il caso insomma di fermarsi a questo presidio. Anche lì su insomma sicuramente ci saranno altri luoghi, altri momenti per far uscire insomma delle critiche, dei ragionamenti un po' più ragionati intorno a questa campagna Lasciateci Entrare e a come si sta declinando qua a Torino.
Mi sembra così un resoconto molto efficace. Ecco, io vorrei fare solo una piccolissima notazione relativa alla morte di Vakhtang Enukhidze, della quale ci hanno parlato a lungo i compagni, gli attivisti dell'assemblea No CPR, No Frontiere del Friuli della Venezia Giulia, che sono stati costantemente davanti al CPR da quando è stato aperto lo scorso dicembre, il giorno tra il 16 e il 17 di dicembre, tra l'altro accogliendo anche in parte migranti che precedentemente erano rinchiusi all'interno del CPR di Torino, che in seguito alle rivolte aveva subito distruzioni e che poi è stato attraversato da una serie continua di rivolte ma anche di iniziative e manifestazioni all'esterno, che commentando le anticipazioni dell'autopsia sulla morte di Vakhtang, che i giornali hanno ripreso in pompa magna dicendo che era morto a causa di un cocktail di farmaci e non a seguito delle botte, vanno precisati due fatti. Il primo è che in realtà gli esami tossicologici non sono ancora stati fatti, perché richiedono molto più tempo dell'esame autoptico, che viene fatto in tempo relativamente breve sul corpo di chi viene esaminato dai medici legali, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che abbiamo testimonianze concordi sul fatto che Vakhtang sia stato pestato selvaggiamente in una, forse due occasioni e che tutti i testimoni sono stati deportati, e abbiamo anche la testimonianza della sorella che lui sia stato sedato in maniera massiccia, molto superiore al normale, fin dal suo ingresso all'interno del CPR. Quindi quello che sappiamo per certo è che siamo di fronte a un omicidio di Stato con più mani, quelle che hanno colpito, massacrato, quelle che hanno sedato per impedirgli di protestare. E non solo, lui, quando i suoi compagni di cella hanno capito che stava agonizzando, hanno chiesto per tutta la notte che ci fosse un intervento. L'intervento è arrivato alla mattina e lui era già morto, e questo ci ricorda molto da vicino la vicenda del tunisino Fatih, morto nel CPR di Torino nel 2008 e lasciatovi morire dai gestori del CPR, che allora era la Croce Rossa Italiana. Certo, mi sembrava importante fornire, come dire, un quadro complessivo.
Io aggiungerei un altro fatto di cronaca che purtroppo è stato veramente tralasciato anche da, insomma, così, media di movimento, non so come chiamarli, cioè, il fatto che proprio il giorno del presidio, cioè in verità la notte prima, si è ucciso un ragazzo al carcere delle Vallette, un ragazzo marocchino se non sbaglio, peraltro in una maniera atroce, cioè mettendosi un sacchetto in testa e aprendosi il camping gas sotto per morire, e il ragazzo doveva essere espulso, cioè nel senso era in attesa, appunto stava scontando una pena, però l'avrebbero espulso prima del termine della pena. E insomma, per cui mi sembra abbastanza evidente di come appunto ci siano continuamente morti su morti di Stato che insomma si affastellano e si seguono senza veramente tregua una dietro l'altra. Anche banalmente ricordare la morte che c'è stata anche quest'estate nel proprio qualcie di Corso Brunelleschi.
Sì, quella di Hossein, esatto. Sulla quale hanno già chiuso tutta l'inchiesta, dichiarato in un luogo a procedere, è calato il velo del silenzio, come accade ogni volta che le persone sono particolarmente deboli, senza legami affettivi, familiari, amicali, e che quindi nessuno poi si assume la responsabilità di nominare un avvocato, di mettere in moto anche questo tipo di meccanismi, come d'altra parte era successo per lo stesso Fatih tanti anni fa. Nel caso di Vakhtang sembra invece che le cose siano un po' diverse, ma con qualche problema, ma su questo torneremo in una magari successivamente. Sulla faccenda del ragazzo marocchino che si è ucciso al carcere delle Vallette invece mi pone anche degli interrogativi, perché io ho letto sul giornale che era i nuovi giunti, quindi questo era stato appena arrestato e avevano già deciso che doveva essere espulso, quindi hanno utilizzato il carcere, l'arrivo ai nuovi giunti, come sostitutivo del CPR, che è un qualcosa che da parte delle destre è tanto tempo che stanno chiedendo, e questo mi pone dei punti interrogativi. Tra l'altro chi si occupa di queste cose dice che tutte le dichiarazioni sul fatto che i CPR, ancora stamattina sulla stampa, quelli che sono rinchiusi nei CPR hanno commesso gravissimi reati eccetera eccetera, quindi insistere sulla natura criminale delle persone qui rinchiuse, no? È abbastanza falso, nel senso che chi esce dal carcere, essendo già stato riconosciuto e sapendosi per tempo a quale paese dovrebbe essere rimandato, dovrebbe essere espulso direttamente senza passare dal CPR. Questo è un altro dato col punto interrogativo, ecco, su cosa si sta muovendo in questo momento all'interno di questo universo sempre più opaco, e che grazie anche al sequestro dei telefoni più opaco diventa. Ma torna all'emotiva anche stamattina sul ruolo della galassia anarchica nel citare alla rivolta, nello spingere alla rivolta, e quindi sulla necessità di isolare i reclusi infantilizzati e trasformati in minus habens, incapaci di decidere e scegliere se e quando,
oppure capaci solo di fare scelte aberranti, perché appunto come dicevi tu è tutto perfettamente coerente, cioè dai migranti che vengono appunto diretti dall'esterno, come se, cioè, insomma, la storia del cielo non avesse, di questi anni non avesse abbastanza spiegato che la gente lì non ci vuole stare e che farà di tutto per non stare in questi posti, appunto a questo si collega, come dicevi tu prima, una visione di queste persone che dei mostri, perché appunto non solo viene detto che le persone del CPR sono tutti delinquenti, ma dei reati più aberranti. Io ho letto un articolo veramente schifoso della Stampa in cui si sosteneva, non capisco come, cioè che le persone dentro erano accusate di delitti e chissà perché i primi tre o quattro delitti citati erano tutti delitti carnali, per cui violenza su minore, stupro, eccetera eccetera.
Anche di gruppo, anche di gruppo, c'era scritto anche quello, puntando il dito su quelli che specificamente erano stati appena arrestati per la penultima rivolta. Quindi è decisamente un elemento. Oggi poi sia il SIUP che il SAP chiedono espulsioni più rapide, regole diverse, siamo stanchi di pagare inefficienze altrui, e anche un'allusione al fatto che il carcere possa diventare la camera di compressione rispetto a tutto questo. Quindi un po' tutto ritorna al punto di partenza. Direi, se hai ancora qualcosa da aggiungere.
No, guarda, giusto così per completezza, mi sono dimenticato di dire una cosa, ma abbastanza banale. Appunto, il 1° febbraio sono stati altri due presidi che io prima non ho citato, ma semplicemente perché erano organizzati da prima, per cui non, cioè, insomma, non è che rientravano all'interno di questa giornata nazionale che è stata chiamata, che è quella Macomer, appunto, ci ha appena aperto, in cui una serie di compagni e varie realtà sarde si sono interessate, hanno fatto un presidio sempre il 1° febbraio, e l'altro, come dicevi tu, a Gradisca, nel senso che a Gradisca è a cavallo del primo, è stata tipo indetta una 5 giorni, insomma, di solidarietà e di azioni per in solidarietà migranti e reclusi, e anche loro, anche lì appunto il primo c'è stato un presidio, un corteo.
Sì, e beh, devo dire che questa settimana è stata una settimana molto intensa. C'è stato anche l'appello dei compagni dell'assemblea no CPR no frontiere del Friuli della Venezia Giulia per una settimana di lotta, quindi ci sono state iniziative per tutta la settimana in diverse località, ma di questo ci parleranno più diffusamente dopo i compagni di questa assemblea. Nel frattempo è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: l'utilizzo dei nuovi giunti e l'espulsione senza passare dal CPR sono la dimostrazione che non esiste riformismo in materia. È giusto precisare che il problema non è solo la realtà cruenta della detenzione, ma il sistema delle espulsioni stesso. Questo mi sembra una considerazione
abbastanza
condivisibile.
Giustissimo precisarlo, soprattutto appunto in questi momenti di grande confusione.
No, perché qualcuno crede che se la detenzione fosse più comoda, esatto, se il cibo fosse più decente, se ci fosse un po' di ricreazione in più, se magari si potesse fare qualche visita, si potesse andarli a trovare. Per carità, immagino che per chi ci si ritrova non si lamenterebbe particolarmente, però questo non cambia l'estrema violenza di una detenzione su base amministrativa, e questo, come dire, è un dato con il quale dobbiamo costantemente fare i conti. Ancora qualcosa da dirmi?
No, perfetto, vedi.
Benissimo, ti ringrazio tanto, alla prossima.
Grazie a voi. Ciao, ciao.
Ciao. Ci è arrivato un messaggio: anche a Torino è stato organizzato un presidio di 48 ore davanti alle mura del CPR. Sì, credo che se ne fosse accennato anche durante la diretta, ma come sapete a Torino ciascuno va per la sua strada, e quindi ci sono tante iniziative di tanti giri diversi, e che poi per fortuna di tanto in tanto si ritrovano a convergere su alcuni degli obiettivi, non tutti.
Thank you. Thank you very much. That one is called Lisa. Lisa was written by a man named Tori Zito, who is new in jazz arranging circles, but is very talented, obviously. Lisa, let me introduce to you the members of the band. I think that would help somewhat, to let you in on a secret here. Our drummer is one of the bright young stars in jazz today. I say young stars because he just incidentally happens to be the youngest member of our band, but he is already in jazz a stylist of some reputation. How about a hand for Lewis Hayes? Thank you, Lewis Hayes. Our bassist is an international favorite, a man whose reputation for firmness of beat is without peer, let's say. Sam Jones on bass, ladies and gentlemen. Sam Jones, thank you. Our pianist is himself an international fact, we like to say. Because not only is he a big, important figure in American jazz, he just happens to not be from America.
9:45, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout e cambiamo decisamente pagina, voltiamo pagina e parliamo di Brexit, con una serie di domande che faremo al nostro interlocutore, che è l'economista Francesco Fricche, per cosa implicherà l'uscita dell'UE dall'UE della Gran Bretagna per lavoratori migranti e la riapertura della frontiera in Irlanda. Che ripercussioni avrà? Oggi i giornali titolano sulle spacconate di Johnson, il quale dichiara altezzosamente che non intende adeguarsi in nessun modo agli standard fissati dall'Unione Europea per quello che riguarda le condizioni paritarie sul mercato del lavoro, politiche fiscali, ambiente, interventismo economico dello Stato come vorrebbe Bruxelles. Insomma, dichiara in maniera esplicita da Johnson, saremo il Superman del libero scambio. Ma la Gran Bretagna può permettersi tutto questo? Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Queste sono le classiche sparate propagandistiche. Da un lato e dall'altro c'è una situazione. La Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea il 31 gennaio. In realtà, tranne che per una questione legata alle frontiere, che era quella che ha bloccato l'accordo precedente con Theresa May, cioè... Se magari la affrontiamo un attimo, non è cambiato nulla però, cioè le norme sono rimaste tutte le stesse e fino al 31 dicembre di quest'anno, cioè fino alla mezzanotte, fino alla fine di quest'anno, c'è tempo per negoziare un accordo sullo scambio commerciale, sulle situazioni interne, eccetera, eccetera. Di fatto è cambiato poco. La cosa che ha fatto, che ha concluso questa storia, questa travagliata storia della Brexit era legata a un problema con le frontiere, perché le frontiere della Gran Bretagna con l'Unione Europea di terra sono due, una è quella dell'Irlanda del Nord e l'altra è quella di Gibilterra. Su Gibilterra la Spagna voleva rivendicare la sovranità da tempo immemore, da qualche secolo, la Gran Bretagna e la popolazione di Gibilterra del resto non vuole saperne. C'è stata alcuni mesi fa, forse la ricorderete, una crisi con un sequestro di una petroliera italiana operato dalla Marina Britannica che partiva proprio da Gibilterra. Questo innescò una crisi tra l'Iran e la Gran Bretagna che comportò a sua volta il sequestro di una petroliera inglese che transitava per lo stretto di Hormuz. questo sequestro iraniano era avvenuto su mandato degli Stati Uniti, che hanno chiesto alla Gran Bretagna, dopo aver ricevuto una serie di dinieghi dagli altri stati europei appartenenti alla NATO del sequestro della Terra, e di fatto ha garantito alla Gran Bretagna l'intoccabilità di Gibilterra, per cui anche la Spagna si era assegnata. Sull'Irlanda del Nord c'era un problema reale, per cui la Gran Bretagna pretendeva, al di fuori dell'accordo, di rivendicare la sovranità sulle proprie frontiere. Hanno trovato un compromesso per cui di fatto è il Parlamento nordirlandese che deve eventualmente modificare lo status delle frontiere, e per una serie di ragioni al Parlamento nordirlandese questa cosa non converrà mai, anche qualora avesse una maggioranza nazionalista protestante, al di là del fatto che oggi c'è stato un riequilibrio in Irlanda dal punto di vista storico delle componenti confessionali, per cui sono più o meno 50 e 50, ma non conviene, perché ovviamente dalla mancanza di frontiera con l'Unione Europea, cioè dal mantenere su quel tratto di Gran Bretagna che è presente in Irlanda la libera circolazione di persone e di merci, evidentemente acquisirà notevoli vantaggi economici, per cui non voterà mai per il ripristino delle frontiere, e così sono riusciti ad arrivare a un accordo di massima. Tutto il resto commerciale va negoziato, e come tutti i negoziati commerciali che hanno delle basi, hanno dei precedenti, hanno degli esempi, il rapporto tra l'Unione Europea e la Norvegia, tra l'Unione Europea e la Svizzera, tra l'Unione Europea e il Canada e così via, sono oggetto di negoziazione. L'Unione Europea tipicamente chiede il rispetto di alcune regole all'interno dei paesi, ma non è che entra sulla legislazione del lavoro, sul tipo di tassazione o su altro. Utilizza una serie di regole anticoncorrenziali. C'è da dire una cosa, che questo dal lato quindi della Gran Bretagna, Johnson sta facendosi propaganda politica. Dal lato dell'Unione Europea c'è, ma questo c'è dall'inizio della Brexit, una chiamata al terrore, cioè la Gran Bretagna fallirà, miliardi di perdite del PIL, eccetera, eccetera, che oggi non ci sono stati, perché evidentemente se una volta uscita dall'Unione Europea la Gran Bretagna non dovesse subire crisi, ma dovesse avere comunque un percorso relativamente positivo per l'evoluzione dell'economia inglese, ci sarebbe la grande fuga dall'Unione Europea, perlomeno di molti paesi. Per cui c'è da entrambe le parti un atteggiamento da bollettini di guerra che dicono tutto meno che la verità, insomma. Poi nei fatti ci sono dei problemi e dei nodi. La Gran Bretagna, dal punto di vista della produzione manifatturiera, è un paese importatore. Da quando c'è l'euro è diventato un paese che ha costantemente un deficit nella bilancia commerciale, e su questa cosa hanno dei problemi, nel senso che hanno uno bilancio commerciale gigantesco nei confronti della Germania, un po' meno nei confronti Italia e Francia, ma comunque sono un paese che ha sistematicamente diverse decine di miliardi di deficit sul lato dell'importazione di merci, cioè importa molte più merci di quante non ne esporti. Oltretutto una delle componenti dell'esportazione è il petrolio del Mare del Nord, il Brent, l'altra sono le macchine e prodotti sanitari di quello che esporta sostanzialmente la Gran Bretagna. Il petrolio del Mare del Nord determina anche da parte della Scozia delle pulsioni di uscita dall'Unione, da Regno Unito, come si chiamava, per cui c'è anche quello come aspetto interno da tenere presente, perché se ricordate più o meno l'andamento del referendum denota anche le aree britanniche che hanno da guadagnare e da perdere. L'Irlanda del Nord e la Scozia hanno votato contro la Brexit, così come ha votato Londra, che a Londra c'è un altro problema, perché oltre al traffico delle merci c'è anche il problema della piazza finanziaria. Londra era la più grande piazza finanziaria al mondo, più di Wall Street, più di Hong Kong, Shanghai, Singapore e le altre piazze, gli altri mercati. Da quando c'è stata la Brexit è passata al secondo posto, perché al primo posto c'è arrivata Wall Street, cioè gli Stati Uniti, e progressivamente c'è stato un abbandono di una serie di società, dalla City si sono spostati in Europa, perché comunque sia il fatto di essere al di fuori dell'Unione Europea non gli consente di operare liberamente sui mercati dell'Unione Europea, a meno che a meno di non nominare propri rappresentanti fiscali, proprie filiali all'interno dell'Unione Europea. A quel punto c'è un problema di costi, per cui alcuni si spostano verso Francoforte, Parigi, in minima parte anche Milano. Per cui c'è questo tipo di distribuzione. A oggi non è dato sapere se effettivamente ci sarà una fuga di massa o no, nel senso che su queste cose contano due aspetti sostanzialmente. Uno è l'effetto rete: se ci sono tutte le istituzioni finanziarie su una piazza, è chiaro che rimangono tutti lì, e l'altro è i costi di trasferimento. Ma se dovesse, su una situazione di no deal, cioè di mancanza di accordo, verificarsi che per loro diventa estremamente oneroso, per un problema di costi di transazione eccetera, operare da Londra, si trasferirebbero tutti e ci sarebbe un effetto a catena. Teniamo presente che, così come è deficitaria sul lato del commercio delle merci la Gran Bretagna, è invece in attivo sul movimento dei capitali proprio per la presenza di Londra. Paradossalmente, sul lato merci, una delle voci maggiori di import-export della Gran Bretagna è l'oro. La Gran Bretagna non produce oro e non ha neanche laboratori orati, però è una delle piazze dove si tratta l'oro a livello internazionale. Il 20% delle riserve d'oro della Banca d'Italia sono situate a Londra, proprio perché lì, spostando i carrelli all'interno di bunker sorvegliatissimi, la Banca d'Italia compra e vende oro con altri paesi e con privati. E così fanno molte altre nazioni, società, eccetera. Ecco, tutto questa attività, che è gigantesca, il PIL della City di Londra vale un 3-4% del complessivo del PIL inglese, con una serie di riflessi, insomma anche il PIL indiretto, e su una cosa così gli determina una serie di problemi se non ci dovesse essere un accordo, tant'è che delle questioni finanziarie Johnson non ne parla per nulla, perché sa che su una cosa del genere è determinante per quello che sarà l'effettiva evoluzione dell'effettivo costo dell'uscita della Brexit, perché è quello il nodo centrale. Immaginate soltanto che le persone che lavorano alla City sono tra le persone meglio pagate in Europa, hanno tutti i redditi superiori ai 350.000 euro l'anno. Nella City gli appartamenti costano 20.000 euro al metro quadrato, sono cifre folli, dove se le persone si dovessero trasferire a Francoforte, verosimilmente, che sta diventando il cuore finanziario d'Europa, oltre a portare al costo degli appartamenti di Francoforte, determinerebbero un crollo anche dal punto di vista del mercato edilizio in Gran Bretagna, oltre che di tasse che si pagano per questi stipendi, di consumi di lusso, eccetera, eccetera. Cioè, calcoliamo anche l'impatto di questo tipo, riflesso non soltanto sul problema della piazza finanziaria, dove si trattano azioni, future o opzioni. Sui future, Londra è l'altro mercato principale, i future sono i derivati, quelli che si trattano, e su cui il mercato dei future mondiale vale 11 volte il prodotto interno lordo del mondo, cioè tutto quello che viene prodotto in un anno nel mondo, prodotto, servizi, beni, cioè in un anno nel mondo è l'undicesima parte di quello che viene commerciato sul mercato dei future. Il mercato dei future più importante in Europa è quello di Londra, tanto per dare un'idea di numeri, così uno capisce. Tutta la produzione stimata del greggio del Mare del Nord, che si chiama Brent, che è quello commercializzato sulla piazza di Londra, vale un decimo di future trattati sul Brent sulla stessa piazza. Ecco, questo tipo di effetto, qualora si dovesse spostare fuori dalla Gran Bretagna, determinerebbe una crisi immane in termini economici per la Gran Bretagna, per cui quello poi è il nodo vero, e su questo sostanzialmente è la partita che si gioca, insomma. Per cui potranno dire no, le regole è così, però la partita per i soldi stanno sul problema della piazza finanziaria, e lì non conta soltanto la negoziazione tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, ma conta in generale anche cosa ne pensano quelli che si chiamano stakeholder, cioè le grosse compagnie finanziarie hanno una forte voce in capitolo sull'argomento, perché possono decidere di rimanere comunque a Londra appoggiando la Brexit, e a quel punto punto costringono l'Unione Europea, perché ha necessità comunque di avere accesso a una piazza finanziaria che rimarrebbe comunque importante, oppure decidono di andarsene da Londra e a quel punto puoi negoziare quello che ti pare, ma quelli si spostano a Francoforte e la Gran Bretagna precipita in termini di crescita economica, in termini di PIL, in termini di altre cose, ne subisce un duro colpo. Insomma, sostanzialmente i parametri dal punto di vista economico sono questi.
Beh, mi sembra che abbiamo messo un po' di elementi interessanti a disposizione di chi ci ascolta, ma per quello che riguarda non i movimenti di capitale ma i movimenti dei lavoratori, parlo dei lavoratori migranti, parlo dei lavoratori che provenivano dall'Unione Europea e che oggi diventano, come dire, stranieri come tutti gli altri, ma anche dei lavoratori inglesi le cui condizioni potrebbero cambiare. Ecco, puoi dirci qualcosa su questo argomento?
Sì, nel senso che innanzitutto storicamente la Gran Bretagna ha due flussi migratori. Uno è quello che proviene dall'Europa, ma c'è anche un flusso importante che viene dai paesi ex colonia, quelli del Commonwealth, dove molte persone si trasferiscono in Gran Bretagna perché hanno una serie